Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
I sillabari di Goffredo Parise. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura italiana a cura del professor Antonio Lodo.
L'occasione è quella di una lunga discesa invernale sugli sci di un gruppo di 10 giovani di diverse personalità e condizioni riunitisi per caso. Del gruppo fa parte l'uomo col foulard, ovvio il riferimento all'autore, che è osservatore, maldestro, ma consapevolmente cosciente dell'armonia che si è creata singolarmente tra di loro. In quell'esperienza di felicità condivisa nel comune sentimento della bellezza, della natura e soprattutto del momento, nasce l'amicizia. Proprio in quel momento, ma anche per sempre, forse le cose felici possono ripetersi. Tratti fisici e caratteri psicologici definiti da un lessico e immagini inconsueti eppure illuminanti, l'alternarsi di tempi descrittivi distesi e poi di tempi contratti pur in una storia di molti anni, sono aspetti specifici della prosa per così dire atipica di Parise, che non è tesa a una narrazione equilibratamente regolata, ma è volta a rilevare l'assoluto di momenti, suggestioni di carattere sentimentale, cioè poetico, del racconto. Amicizia. Un giorno di fine inverno, in montagna, un gruppo di persone che si conoscevano poco e si erano trovati per caso su una vetta gelida e piena di vento, decisero di fare con gli sci una pista molto lunga e solitaria che portava a una valle lontana. Erano 10. Per una coincidenza felice nessuno di loro era veramente adulto, anzi, erano tutti più o meno timidi e questo li rese subito fiduciosi uno dell'altro. Le 10 persone erano Gioia, una donna di dolci occhi ebraici, pieni di qualcosa di antico e religioso che era il senso della famiglia. Carlo, marito di Gioia, alto e biondo, con lineamenti quadrati e occhi quasi bianchi, un poco fantascientifici. Adriana, alta e buona, un pochino ansiosa di essere sempre buona, ma non in anticipo né in ritardo. Mario, marito di Adriana, con molte fragilità vaganti negli arti e nel volto, ma con una testa rotonda piena di bisogno di affetto, che riscattava tutto. Guido, il meno adulto, che sciava senza stile, dicendo ai dirupi «io ti batto» e li batteva, perché lì vicino c'era Silvia, una ragazza donna dai tratti mongoli, la R. Moscia, che egli amava e contemplava da molti anni, di una bellezza così grande che ogni persona guardata da lei sorridente si sentiva caduca e mortale. Silvia però, senza la presenza di Silvia i 10 non si sarebbero mai trovati insieme per caso, amava Filippo, un uomo che somigliava ad Achille, ma anche a Patroclo, perché umano, avendo dedicato la sua vita a Silvia. L'ottavo era Dabcevic, basta così. Poi Pupa, la più sconosciuta di tutti, che abitava molti mesi in montagna, aveva occhi gialli con piccole e grandi macchie nere come il sole e sciava in modo volante e pieno di silenzio. Due cose forse sviluppate in quei luoghi durante la sua infanzia per vivere e difendersi nella neve come gli scoiattoli e le lepri. E infine un altro uomo che sapeva fare una cosa sola nella vita, cioè osservare nei particolari sempre mutevoli gli altri 9 e il tempo, sperando e studiando il modo, senza che nessuno se ne accorgesse, che tutte queste cose fossero in armonia tra di loro. Partirono uno dopo l'altro dalla vetta, tra spinte di vento e neve. Tutti, salvo Pupa e forse Guido che era incosciente, con un po' di paura, perché il primo tratto che dovevano percorrere in quel freddo era cosparso di sassi che affioravano e la neve così sottile aumentava la velocità proprio vicino al punto in cui c'era un burrone e si dovevano fermare. Si ritrovarono in quel punto senza quasi vedersi, ma Silvia aveva visto che l'uomo numero 10, l'ultimo, era senza berretto. Sfilò dal collo il suo yachting club, grande foulard di seta blu con bandierine di tutti i paesi, e glielo diede. Questi avvolse la testa nel foulard come i pirati e si avviò per primo, tale era stato il benvolere della dea, nella immensa Valle Bianca, in lieve declivio tra gli altissimi monti, che era la seconda parte della discesa. Qui il vento cessò di colpo e anche il freddo. La velocità divenne alta perché gli sci affondavano nella neve fresca dando sicurezza e il sole illuminava tutti in viso in modo così forte che ognuno provò il sentimento di questa bellezza. Pupa si bilanciava sulle braccia aperte in lunghi cristiani di una traccia sola e unica per sempre che il destino impedì agli altri di seguire. Gioia disse sottovoce a Mario che scendeva al suo fianco: «Com'è bello, vero Mario?» E Mario provò per questa frase a lui diretta un attimo di riconoscenza che lei aveva previsto. Silvia si rannicchiò a uovo per acquistare velocità, questioni di resistenza all'aria, e così facendo sorrise a se stessa con molto affetto e ironia. Filippo tracciò una sua personale e velocissima scia, senza voler competere con Pupa. Tutti stavano zitti o parlavano piano. Solo Dabcevic, altissimo e stralunato, commise un eccesso, slavo o austriaco o russo, gridò «sublime, sublime», con cui si conquistò per sempre la simpatia di tutti. Poi «sublime» si perdette nelle grandi arie dei monti e non si udì più nulla. Insomma, erano tutti molto felici, in modo così bello da attribuire la ragione di questo sentimento non soltanto alle montagne color rosa, alla neve e al sole, ma soprattutto ai propri simili che in quel momento, un momento molto importante della loro vita, erano i 10 puntini colorati nella valle. La terza parte della discesa presentò notevoli difficoltà. C'era un passaggio obbligato che dava su un'apparente voragine, in ombra, perciò gelato, che finiva in una vasta conca di nuovo al sole con una piccola baita. Avendo coraggio, si sarebbe potuto scendere senza paura dritti sul ghiaccio, curvare al sole dove la neve è molle ma a forte velocità e poi ancora dritti nella neve fresca fino alla porta della baita. Le donne, salvo Pupa, non lo ebbero. Gli uomini, pochi. Guido non si sa come era già arrivato in fondo. Silvia si fermò chiamando aiuto. Accorse Filippo, ma lei pianse, batté i piedi con gli sci e non volle scendere. L'uomo con foulard scivolò in una piccola valle ignota tra neve vergine, capitombolò due volte senza riuscire a fermarsi e pensando al destino. Infatti si fermò contro un cespuglio, vide due scoiattoli neri tutti raspanti e pieni di paura e rimase un po' solo a riposare e a pensare. Ma tutto andò bene e quando arrivò alla baita, dove Filippo voleva organizzare una spedizione di soccorso, Silvia sorrideva, con gli occhi ancora pieni di lacrime. Il quarto tratto era una stradina sulla costa del monte, facile, con angoli in cui si scompariva alla vista e dove l'uomo con foulard si fece trovare da Guido per scherzo, abbracciato a Silvia. Guido passò e disse «spiritosi». Adriana perdette uno sci e parve una cosa molto seria all'inizio, poi fu ritrovato da Filippo. Pupa, sempre prima, aspettava appoggiata ai bastoncini, ravviandosi i capelli, con una forcina in bocca. Il quinto tratto era una discesa ripida, un po' in ombra, anche semplice, ma le caviglie di tutti erano ormai un po' stanche e ci fu qualche caduta, niente di grave. Carlo però disse a Guido e all'uomo con foulard: «Seguimi, segui le mie code, oppure ecco, gira qui dove giro io», ma con pochissima vanità, cioè con più affetto che vanità. E intanto gli altri erano già in fondo alla valle dentro un bosco di giovani larici. Qui dovettero camminare, spingere con le racchette, accaldarsi, svestirsi un poco alla volta. Silvia sfilò il suo berretto bianco di lana di pecora con un grande pompon, i capelli caddero sulle sue spalle e in quell'istante entrarono in rifugio, dove mangiarono uova, prosciutto, pane con granelli di kümmel, bevvero vino di una cantina di frati, spedirono cartoline, fumarono, uscirono, presero due tassì e il sole calò. Sorse la luna, bianca come la neve nel cielo, che diventò subito nero come la pece, e tornarono a casa, stanchi. L'anno dopo, i 10 amici, che erano diventati amici, si ritrovarono sulla stessa vetta, non per caso, e discesero lungo la stessa pista. A dire il vero non erano tutti e 10, mancava Dabčević, e questo dispiacque un po' a tutti. Qualcuno dubitò dentro di sé che la sua assenza avrebbe provocato un vuoto non grandissimo, ma che avrebbe potuto diventare tale se altri, anche piccoli, vuoti si fossero formati nella imprevedibile armonia dell'insieme. Ma questo non avvenne, perché giunti al secondo tratto della discesa qualcuno gridò «Sublime!». Altri ancora dubitavano perché le cose felici non si ripetono, e invece si ripetono e non si ripetono, non c'è una regola. È vero, c'era qualche differenza. Non ci fu bufera all'inizio. Il terzo tratto della pista non era più così pericoloso. L'uomo in foulard aveva un berretto, d'altra parte non c'era più il foulard. Però si fermarono nella prima baita a bere un vin brûlé che l'anno prima non avevano bevuto, si scaldarono al sole, che era molto più forte, si scambiarono una crema, che sapeva odore ma non sapore, purtroppo, di zucchero orzo, e soprattutto uno disse a Silvia in disparte: «Silvia, prima ti ho guardato, hai qualcosa di diverso, cioè sei più bella, ma diversa dall'anno scorso. Che cosa ho? Ma, dimmelo subito, che cosa? Hai qualcosa, è vero o no? È vero. E che cosa? Non lo so, ma è vero». Due anni dopo, Pupa e l'uomo che chiameremo in foulard discesero la stessa pista in una bufera di vento. I sassi spuntavano dappertutto, la pista era sepolta della neve, dovettero scendere a gradini una parte del primo tratto, non Pupa, l'altro, e Pupa lo guardava con apprensione, coprendosi la faccia con le mani per le lamelle di ghiaccio che soffiavano a molti chilometri all'ora. Poi tutto si placò come la prima volta, nel secondo tratto, all'apparire della Valle Serena. Il vento scomparve e le nubi, mutevoli come Silvia, si dispersero chissà dove, lasciando il cielo azzurro. Anni dopo si ritrovarono ancora in quel tratto di monte e di valle che li aveva resi così felici la prima volta. Poi smisero di ritrovarsi in quei luoghi. Passarono anni, restando sempre amici e lasciando che altri prendessero il loro posto.
Avete ascoltato le audioletture? Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.